cari amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuti a questo nuovo appuntamento dove continuiamo il nostro percorso sulla storia inglese e lo facciamo con Elisabetta Sala. Ciao Elisabetta. Bene,
Ciao, buonasera a tutti.
oggi parleremo della situazione inglese dopo la guerra civile e del ruolo di Enrico VII. Poi passeremo al figlio Enrico VIII. E tratteremo la sua posizione nei confronti della rivoluzione protestante che imperversava nell'Europa dell'epoca. E infine scopriremo le premesse dello scisma anglicano con le figure di Anna Bolena, Thomas Cromwell e Thomas More, o come lo conosciamo noi in Italia, Tommaso Moro. Bene, Elisabetta, ti lascio la parola e auguro buon ascolto a tutti.
Buonasera a tutti. Allora, oggi parliamo dei Tudor come nuova dinastia. Parleremo brevemente di Enrico VII e poi del nostro Enrico VIII. Affronteremo, credo, una parte del suo regno e tutti i cambiamenti che sono a volte molto lievi, che però portano dove sappiamo, insomma. Allora, abbiamo detto la volta scorsa che la dinastia dei Tudor prende il potere come ramo nuovo, vagamente imparentato coi Plantageneti, ma vagamente per parte di madre. Enrico VII prende il potere nel 1485 quando sconfigge sul campo Riccardo III Plantageneto. Essendo un uomo nuovo, era molto intelligente Enrico VII e capisce che uno c'è bisogno di pace perché le finanze piangono dopo una guerra civile, 30 anni di guerra civile che sono seguiti a una guerra con la Francia. Quindi non ci sono guerre con altri paesi, con Enrico VII, e anzi vuole inaugurare un periodo di pace, comincia a intessere alleanze con il resto d'Europa. La sua ambizione è essere riconosciuto da queste grandi dinastie come gli Asburgo, come i Trastamara di Spagna. E diciamo che può essere che soffrisse un po' di complesso di inferiorità, perché era una nobiltà molto minore la sua. Il padre era un oscuro gallese, il padre e il nonno erano oscuri gallesi. Allora Enrico VII fa di necessità virtù, esalta le sue origini gallesi, ancorando la propria famiglia addirittura a Re Artù, al leggendario Re Artù. Infatti così chiama il suo primogenito. Un'altra mossa che fa per rendere la sua famiglia più nobile è sposare la principessa di York. Quindi Enrico VII sposa l'ultima discendente, l'ultima, no, una delle figlie di Edoardo IV di York, e questo è un altro modo per nobilitare la sua famiglia. Però questa famiglia di York non era del tutto estinta, c'erano dei parenti. Ed è sempre un po' un pericolo questa famiglia chiamata la Rosa Bianca di York per i Tudor, deve tenerli sotto controllo. Comunque, ai fini della propaganda, Enrico VII unisce le due rose, l'emblema è la Rosa Bianca e la Rosa Rossa messe insieme, unite. E investe parecchio nel promuovere la propria immagine come uomo nuovo fino a un certo punto, perché ecco un concetto molto importante da capire per questo periodo e per tutta la storia precedente, questo varrà fino all'illuminismo, è che nessuno amava realmente le novità. Quando volevano introdurre una novità, così la gente istintivamente dubitava degli esperimenti e delle nuove idee e di quando si rompeva con la tradizione. Quindi, quando qualcuno voleva in realtà introdurre una novità, pretendeva in qualche modo che questa non fosse una vera novità, ma che fosse un ritornare alle tradizioni. Quindi Enrico VII dice che si torna alla vera dinastia, quella di Re Artù, prima dei Plantageneti, e che si restaura la tradizione in qualche modo. Qualche anno dopo, anche Lutero, quando inaugurerà la sua rivoluzione, religiosa, dirà che in realtà lui voleva tornare ai primi secoli del cristianesimo, poi corrotti, dai papi dopo il IV secolo, eccetera. Enrico VII fa la stessa cosa, quindi torniamo alla purezza della tradizione, torniamo ai miti arturiani, chiama suo figlio Artù, comincia a trattare con le altre dinastie da pari a pari. Quindi il suo primogenito viene fidanzato alla principessa asburgica, la principessa spagnola, Caterina d'Aragona, e il figlio primogenito, mentre la prima figlia Margaret viene fidanzata al re di Scozia, Giacomo IV. La rivalità tra l'Inghilterra e la Scozia era un problema consistente. La Scozia era alleata con la Francia e ogni volta che scoppiava un conflitto tra Inghilterra e Francia, la Scozia invadeva. Quindi Enrico VII vuole distendere i rapporti, vuole non solo imparentarsi, ma inaugurare un periodo di pace e quindi fa sposare i due figli maggiori a queste monarchie europee. La dinastia spagnola si imparentò presto con gli Asburgo, perché una sorella di Caterina, diventò tristemente famosa come Giovanna la Pazza, sposò il figlio dell'imperatore d'Asburgo. In questo modo accerchiavano il nemico comune. Allora Enrico VII ha fatto pace con la Scozia, ha intessuto buoni rapporti con la Spagna e con l'impero, accerchiando così la Francia, che è il nemico tradizionale di sempre. Un'altra iniziativa di Enrico VII è di finanziare, sempre compatibilmente con i pochi soldi che aveva a disposizione, i viaggi di esplorazione. Enrico VII era intelligente e ha capito che c'era molto da guadagnare, da imparare, da esplorare in questo nuovo mondo che si stava svelando proprio agli occhi di questa generazione. E quindi, per esempio, la famiglia Caboto, gli esploratori italiani, lavorano per Enrico VII e arrivano a scoprire, tra virgolette, parte del Canada, piantano la bandiera inglese. In questo modo, per ora, gli inglesi non sono molto indietro rispetto agli spagnoli e portoghesi, che invece stanno investendo molto di più nelle scoperte geografiche. Però il primo duro colpo Enrico VII e la moglie lo ricevono poco dopo che il primogenito Arthur ha sposato Caterina d'Aragona. Caterina viene in Inghilterra a 15 anni, il marito ne ha 14, si sposano alla fine del 1501, lui ne ha 15, lei 16, a novembre. Prendono possesso del Galles, castello del Galles, perché Artù è principe di Galles. Nel mese di aprile lui è morto di una malattia fulminante, una febbre altissima che veniva e uccideva in 3 giorni di solito. Si chiamava malattia del sudore. Si ammalano entrambi, lui muore, lei no. A questo punto Enrico VII e la moglie cercano di produrre un nuovo erede al trono, perché è rimasto loro un solo figlio maschio. Quello che temono di più è una ripresa della guerra civile, quindi che se non avessero eredi maschi ci sarebbero altre famiglie, altri pretendenti e si ricadrebbe nei disordini. Cercano di avere un altro figlio, ma nasce una bambina che muore e poco dopo muore anche la regina. Quindi Enrico VII è devastato dai dolori in questo periodo, pensa di fidanzare la principessa spagnola al suo secondo genito, è l'ultima carta che ha da giocare per far sopravvivere la sua dinastia. I due giovani si conoscono, si apprezzano a vicenda, ma purtroppo Caterina rimane in povertà, perché viene praticamente a un certo punto abbandonata dal padre, Ferdinando d'Aragona, soprattutto dopo la morte di Isabella di Castiglia. Lei muore nel 1504. Ferdinando smette di pagare la dote che ancora aveva lasciato in sospeso. Enrico VII non la aiuta in nessun modo. La principessa Caterina cade in povertà, ma rifiuta categoricamente di tornare in Spagna. Lei è stata educata fin da piccolissima a diventare regina d'Inghilterra e dice: questo è il mio futuro, questa è la mia nuova patria, io non torno indietro. Tra l'altro era stata mandata in Inghilterra anche per avanzare gli interessi spagnoli in Inghilterra, quindi una politica sia commerciale che bellica, a favore dell'alleanza spagnola e dell'alleanza asburgica. Caterina non torna indietro, la vita è sempre più dura, deve fare economia, lei e le sue damigelle, deve licenziare servitori, però resiste per 8 anni, 7-8 anni, fino a che Enrico VII muore, siamo nel 1509, e il giovane Enrico VIII, aveva 18 anni, prende il trono e decide spontaneamente di sposare Caterina, che ormai era quasi dimenticata dal resto del mondo, povera e sola, senza nessuna forza, nessuna leva a livello politico. La sposa, non c'è un'altra spiegazione, la sposa perché era innamorato di lei. E quindi Caterina, dopo tutto, anche se lei aveva qualche anno in più, lei era del 85, lui del 91, aveva quasi 6 anni più di lui, si sposano, Caterina diventa regina d'Inghilterra, i primi anni sono felici. Enrico VIII è il principe ideale del Rinascimento, è uno dei primi re inglesi a essere colto, versato negli sport, nella musica, nella letteratura, compone poesie e canzoni, finanziano entrambi le arti, contribuiscono a espandere le università, a ospitare umanisti dal continente, tra cui Erasmo, che poi era amico di Tommaso Moro. Divenne gradualmente molto amico del re, diventò uno dei suoi consiglieri più fidati a livello informale. E per il momento governa il re, Caterina lo aiuta e diciamo che la politica dei primi anni di Enrico VIII va a contraddire quella del padre, quella precedente, perché Enrico abbandona i viaggi di esplorazione e si ributta nelle guerre europee, quello che i suoi consiglieri umanisti cercavano di distoglierlo dal fare, promuovere la pace, promuovere la rinascita della cultura. Enrico VIII promuove la rinascita della cultura, ma torna a buttarsi nella guerra. Quindi siamo nei primi anni del loro regno, erano anni di tornei cavallereschi, feste. Di denaro a questo punto ce n'era perché Enrico VII ne aveva accumulato parecchio. A questo punto, però, il re si lancia di nuovo alleato con la Spagna e con l'impero, si lancia in guerre di conquista di piccoli territori francesi. Ricordiamo che a questo punto della storia, l'Inghilterra era padrona del porto di Calais in Francia e del territorio circostante. Vuole espandere i suoi possedimenti in Francia, quindi Enrico con i suoi uomini, con il suo esercito, va in Francia a combattere insieme agli spagnoli, agli Asburgo, che approfittano del suo denaro. È Enrico VIII che finanzia queste guerre contro il re di Francia. Caterina è reggente al trono e quindi aiutata dai nobili di maggior spicco, governa il paese in assenza del marito. A quel punto che cosa succede? Succede che il re di Scozia attacca. Siamo nel 1513, Enrico appena partito per conquistare dei pezzettini di Francia del tutto trascurabili per fare un favore ai suoi alleati, in sostanza. Il re di Scozia, nonostante sia cognato del re, Giacomo IV, attacca. Caterina non esita a mandare il suo esercito, erano eserciti piccolissimi a quel tempo. Non c'era un esercito reale o nazionale, si contava sui nobili, su quanti uomini ogni nobile poteva fornire alla causa del re. Quindi manda il duca di Norfolk con suo figlio a capo dell'esercito a osteggiare gli scozzesi che stavano invadendo il nord e si mette in viaggio, ella stessa, a cavallo per raggiungerli. Ancora prima che lei arrivi, gli inglesi riportano una vittoria schiacciante contro gli scozzesi, la famosa battaglia di Flodden Field, circa 8.000 morti. fu un disastro, un massacro, una vittoria e anche una battaglia molto più importante di quelle che intanto stava portando avanti Enrico VIII in Francia. Quindi Caterina sta svelando le sue doti come governante e come stratega, nel senso che riesce a decidere in campo, non esita ad andare ella stessa in campo di battaglia, come aveva fatto la madre. Caterina aveva assistito da piccola alla caduta di Granada in Spagna, alla conclusione della Reconquista. Per lei una donna poteva benissimo andare a combattere, a visionare perlomeno la battaglia, decidere le sorti di una battaglia, a seconda di quali uomini muovere, e una donna poteva anche eventualmente governare da sola, come aveva fatto sua madre Isabella. Invece Enrico VIII non era tanto sicuro di questo. Il problema cruciale, fondamentale di questa coppia reale è la mancanza di figli che sopravvivessero. Caterina partorì 5 o 6 volte, ebbe anche diversi aborti spontanei, ma questi bambini morirono nel giro di pochi giorni oppure nascevano morti e non si riusciva a capire quale fosse il problema. Probabilmente c'era qualche tara ereditaria per cui i due erano inconciliabili. E cominciò a essere un problema e lo divenne sempre di più mano a mano che Caterina invecchiava e perdeva la sua fertilità. Enrico tornò dalla Francia, sempre 1513-14, portandosi appresso un chierico che aveva conosciuto mentre faceva la guerra al re di Francia. Era un uomo di umili origini, molto intelligente, il cui unico obiettivo era realizzare ogni singolo desiderio del re. Era un arrivista, era un chierico corrotto, essenzialmente un politico, molto abile. Da questo periodo vediamo che Caterina perde il suo ruolo nella gestione del paese e viene sostituita da questo chierico che fa una carriera fulminante, si chiama Thomas Wolsey, e diventa, era elemosiniere del re, poi diventa vescovo, poi diventa arcivescovo, poi diventa legato papale, arcivescovo di York, e a un certo punto Lord Cancelliere, la massima carica giudiziaria del Regno d'Inghilterra, il principale consigliere del re. Amava il benessere, amava i soldi, amava le arti, quindi in bene e in male. Non era un grande uomo di chiesa, ma gestiva il paese dal punto di vista politico. Gli piaceva che l'Inghilterra fosse l'ago della bilancia in Europa. Era il periodo della guerra infinita tra Carlo I di Spagna, che poi diventò Carlo V, siamo al 1516, poi 19 diventerà imperatore, in mezzo c'è la Francia, quindi una guerra infinita tra la Francia e l'impero che gestisce anche la Spagna. Il re di Spagna diventa anche imperatore, questo nel 1519. 1519 abbiamo anche prova tangibile delle prime infedeltà coniugali di Enrico VIII. Nel 1519 nasce un figlio maschio illegittimo che sopravvive e arriva all'età adulta. Questo è un grave colpo per Caterina, che però per il momento fa finta di niente. La coppia reale nel frattempo ha avuto una sola figlia che è sopravvissuta alla primissima infanzia. Parliamo della principessa Mary. È rimasta solo lei e quindi Caterina la educa come principessa di Galles e come futura regina. Riceve un'educazione degna di un principe, quindi che comprende nozioni di geografia, di politica, di strategia militare, di economia e tutto quello che può servire a un sovrano, anche se è una femmina. Il marito è un po' timoroso. Nel frattempo, in Europa scoppia la bomba di Lutero. Siamo nel 1517 e Lutero si muove, diciamo, piuttosto bene, perché perché introduce le sue modifiche che sono dottrinali, mascherandole da riforma dei costumi della Chiesa. Adesso io ne parlerò molto in breve, ma è una trattazione fondamentale per poi capire la svolta che avrà l'Inghilterra. Enrico e anche Caterina sono dei cattolici osservanti, cattolici convinti, tradizionali, che guardano con orrore a quello che piano piano si verifica in Europa. Lutero porta avanti la sua rivoluzione, non è una riforma, perché capovolge tutto quello che era il cattolicesimo e la tradizione e il magistero. Dice che il pilastro della dottrina luterana è sola fide, soltanto la fede ci salva, non le opere. Le opere che hanno bisogno della mediazione della Chiesa, perché per esempio io posso pregare per le anime del purgatorio, questa è una buona opera, ma il purgatorio non esiste. Io posso pregare per i morti andando a messa, le messe offerte in suffragio non hanno nessun valore, il clero non ha nessun valore, siamo tutti sacerdoti, sacerdozio universale, solo la fede mi giustifica e io mi devo basare solo sulla scrittura. Allora, la fede soltanto è una sua aggiunta di Lutero alla sua traduzione della Bibbia. E quando gli hanno rimproverato che in quel brano di San Paolo parlava di fede, ma non di sola fede, Lutero non diede nessuna spiegazione, se non a me piace così, quindi è così. Anche la Bibbia di Lutero fu fortemente manipolata da come la voleva lui, quindi non c'era libertà di interpretazione della Bibbia. Tutti erano liberi, secondo lui, di leggere la Bibbia, ma nella sua traduzione, nella sua versione. Allora, se io mi devo sentire giustificato, cioè io devo sapere che Dio mi ha già salvato, perché l'uomo, allora abbiamo da una parte un pessimismo estremo, cioè l'uomo è un peccatore e può fare solo il male, l'uomo non può fare il bene. È Dio che decide di non imputarci i nostri peccati, quindi i nostri peccati che rimangono, perché anche la confessione non ha valore, sono ricoperti dalla grazia e dalla giustificazione di Dio. Quindi, a quel punto, se Dio ci giustifica perché noi abbiamo fede, è Dio che ci dà la fede e quella che ci serve poi per giustificarci, noi non abbiamo nessun libero arbitrio. Lutero parla di servo arbitrio, non ha ancora le idee chiarissime, poi ovviamente i protestanti della generazione seguente arriveranno alla predestinazione. Dio ha già deciso, Dio ricopre la mia anima nera con il manto bianco della sua giustificazione perché lui così ha deciso. Quindi, da una parte questo pessimismo senza precedenti, l'uomo può fare solo il male, è Dio che ci salva. Dall'altra, io so che sono salvato perché Dio me lo fa capire. Quindi dipende da come io mi sento. E Lutero era perseguitato dall'idea che Dio potesse dannarlo, doveva sentirsi giustificato. Per questo elaborò la sua dottrina della sola fide, della fede soltanto, esclusivamente la fede senza le opere. Le opere noi poi magari le facciamo anche, ma non servono alla nostra salvezza perché sono tutte esecrabili. Quindi da una parte questo pessimismo estremo, dall'altro questo essere in balia dei sentimenti. Se io mi sento salvato vuol dire che lo sono. Quindi, anche se io dovessi essere, tanto lo so che lo sono, il peccatore più terribile di questa terra, perché non posso farne a meno, se io sento di essere salvato, i miei peccati non hanno nessuna importanza. E da qui viene, per esempio, una delle frasi celebri di Lutero, che scrisse in una lettera all'amico Melantone: pecca fortiter, sed crede fortius. Pecca in modo forte, deciso, ma credi di più di essere salvato.
Elisabetta, scusa se ti interrompo, magari ne parlerai più avanti quando, insomma, tratteremo più approfonditamente Lutero, ma qual è stato il ruolo, se c'è stato, di Melantone nella rivoluzione luterana?
Melantone era il lato carino ed educato del luteranesimo. Lutero nutriva un odio profondissimo per quelli che lui definiva i suoi nemici. Per esempio, Erasmo da Rotterdam gli scrisse nel De Libero Arbitrio: «Stai attento che stai dicendo una cosa gravissima», gli scrisse, «tu stai negando il libero arbitrio, cioè che siamo noi a decidere se salvarci o no». Lutero lo coprì di insulti, gli diede del maiale, dell'asino, e infatti rispose dicendo: «Infatti il nostro arbitrio è servo». E stavo arrivando al brutto carattere di Lutero perché Enrico VIII scrive un libro contro Lutero. Fu uno dei primi sovrani a muoversi personalmente, scrivendo un libro in latino in cui si affermava la validità dei sette sacramenti. E Lutero coprì di insulti anche Enrico VIII. Da questo momento è importantissimo ricordare che anche se poi Enrico VIII procedette a uno scisma, Lutero non lo sopportava, lui odiava Lutero. Enrico VIII non fu mai consapevolmente protestante. Okay? Lutero odiava tutti i suoi avversari, compresi quelli che presero ispirazione dalle sue idee per sviluppare un tipo diverso di protestantesimo. Lui disse: «La mia riforma, cosiddetta riforma, è l'unica e l'ultima e l'estrema, nessuno deve andare più in là di me». Ecco, Melantone invece era un umanista, aveva un carattere pacifico, irenico, cercava di tenere i contatti con gli altri cosiddetti riformatori. E fu in gran parte merito di Melantone, se poi il luteranesimo riuscì in parte ad andare d'accordo con le altre sette protestanti. Fu l'amico che cercava un po' di temperare questi scatti d'ira di Lutero, che erano sia a livello parlato sia nel linguaggio scritto. Le polemiche di Lutero erano terribili. A un certo punto promosse delle stampe, fece proprio disegnare e diffondere stampe che ritraevano il Papa, i cardinali, ma in modi terribili. Ricordo uno, ci sono tutti i cardinali impiccati con le lingue tagliate e inchiodate al patibolo, oppure immagini molto volgari, scurrili, terribili. Invece Melantone era un umanista, era raffinato e cercò di promuovere il protestantesimo appunto in collegamento con tutti gli altri riformatori europei. Ecco, in Inghilterra di luteranesimo non si parla. Guai a chi diventa protestante nei primi anni di Enrico VIII. C'erano già, perché c'erano gli infiltrati luterani, c'era la taverna del Cavallo Bianco a Cambridge, in cui si riunivano i riformatori, ma di nascosto. Enrico VIII non voleva saperne di scisma protestante, soprattutto da quando Lutero lo aveva attaccato in modo così selvaggio davanti all'Europa intera. I documenti, ovviamente, a quel tempo che si voleva divulgare all'estero, in tutta l'Europa, in tutto l'Occidente, si scrivevano in latino, quindi chiunque poteva interpretare e capire immediatamente un documento scritto in Germania piuttosto che in Inghilterra dagli umanisti. Enrico è tanto convinto del suo cattolicesimo da aver scritto questo libro in difesa dei sette sacramenti. Siamo al 1521, poco dopo che Lutero è stato scomunicato. Aver scritto questo libro affinché il Papa gli desse un titolo onorifico, perché non era possibile che i re di Spagna fossero i re cattolici, che il re di Francia fosse il re cristianissimo, l'imperatore era l'imperatore del Sacro Romano Impero e lui niente. E il Papa, un po' a fatica, ma gli concesse il titolo di difensore della fede, Defensor Fidei, titolo di cui Enrico fu molto contento. In seguito però, quando Enrico procedette al suo scisma, Enrico nel giro di diversi anni, purtroppo anche un po' in ritardo, fu scomunicato, il titolo decadde, anche perché era applicabile soltanto a lui, non ai suoi discendenti. Più avanti, però, quando Elisabetta, prese il trono e la corona, risuscitò anche questo titolo di difensore della fede, che è valido a tutt'oggi. I sovrani d'Inghilterra sono ancora capi della Chiesa inglese e difensori della fede, per decreto, per decisione di Elisabetta I. Ma questo aveva ancora da venire. A questo punto, Siamo al 1520, 20, 21. Wolsey, il vescovo, poi cardinale, diventa Lord Cancelliere. Thomas More ha pubblicato la sua Utopia in latino nel 1516, in cui osa dare dei consigli al suo principe affinché eviti le guerre, promuova la pace, l'amicizia tra i principi, ascolti le grida del suo popolo, e sembrava che ci fosse anche spazio per una rinascita delle lettere e delle arti dopo la guerra civile. Quindi abbiamo gli umanisti, abbiamo Tommaso Moro che scrive l'Utopia. Sempre Moore era anche appassionato di teatro, quindi le arti riprendono lentamente. Se non che comincia la crisi. Enrico VIII. Questo è interessante perché Enrico VIII a questo livello è un sovrano comprensivo, colto, che promuove la cultura, religioso, rispettava anche i ritmi della Chiesa quanto a digiuno, andava in pellegrinaggio insieme alla moglie per chiedere eredi maschi. Però si può dire, dei vizi privati, così considerati privati. Per esempio, ogni tanto tradiva la moglie. Non aveva tantissimi figli legittimi, non era uno dei sovrani più viziosi, però questo suo vizio, se noi crediamo all'interpretazione della storia per cui la rivoluzione con la R maiuscola è più grande di noi, è partita molto prima di noi e non finirà con noi, quindi ciascun rivoluzionario è un piccolo strumento limitato nel tempo della grande rivoluzione. Quindi se noi seguiamo questa versione della storia, di cui io sono profondamente convinta, vediamo in modo piuttosto chiaro come la rivoluzione approfitta dei nostri piccoli vizi, perché fu da un piccolo vizio che lui considerava piccolo di Enrico VIII che si procedette a un cataclisma senza precedenti per l'intero regno, e poi però l'Inghilterra fondò un impero, per cui gli errori di Enrico VIII, di Edoardo VI, di Elisabetta furono poi esportati in tutto il mondo anglosassone, negli Stati Uniti, in Canada, in Sudafrica, in Australia, in tutto il Commonwealth. E questo da quando Enrico VIII decise di litigare con il Papa, pur non essendo protestante. Quindi volle procedere, minacciò lo scisma da quasi subito, cioè quando conobbe una giovane, Anna Bolena, che rifiutò di diventare la sua amante. Allora, la storia era questa. Negli anni 20, Enrico VIII si invaghì della sorella maggiore di Anna, che si chiamava Maria, la quale fu fatta sposare a un cortigiano. E ebbe un paio di figli che forse erano di Enrico VIII. Poi Enrico VIII si stancò di questa giovane donna e si invaghì della sorella Anna Bolena, che era una damigella di sua moglie, di Caterina. Anna era più furba di Mary, rifiutò, respinse, scandalizzata le avances del re e gli disse: "Io non sarò mai la vostra amante, maestà. Magari potessi essere regina, ma la vostra amante mai." A questo punto, e solo a questo punto, Enrico comincia a avere dei grossi ripensamenti riguardo al proprio matrimonio, a cui aveva proceduto per scelta, apertamente per scelta, perché il padre non voleva più che Enrico sposasse Caterina. Allora comincia a pensare che forse Dio è arrabbiato con lui, perché lui ha sposato la moglie di suo fratello, che era in qualche modo diventata una sua consanguinea. Adesso la questione è abbastanza complicata perché si parla di dispense papali, poi della dispensa, e poi di riferimenti biblici in cui si condanna da una parte, però un'altra parte, un altro libro della Bibbia dice che invece dovrebbe essere promosso il matrimonio con la vedova del fratello, così dai dei figli a tuo fratello. Si entra in una serie di cavilli. Per cui Enrico e Anna pensavano di cavarsela nel giro di poco tempo e invece si invischiarono in questa questione dell'annullamento del matrimonio per parecchi anni, diciamo dal 27 quando si conoscono, la questione si trascina anche per motivi politici, è vero. Intanto bisognava riconoscere che Caterina non era mai stata sposata al re d'Inghilterra e quindi la figlia dei re cattolici di Spagna, che adesso è anche zia dell'imperatore, perché Carlo V è figlio di sua sorella, è stata per 20 anni la concubina del re d'Inghilterra. Caterina naturalmente si oppone, dice dispensa sì, dispensa no, io non avevo consumato il matrimonio con Arturo, quello che è. Quindi il matrimonio con Enrico è valido. E gli disse durante un processo canonico, e tu lo sai, e lo guardò, e il re non disse niente. Tu lo sai che il matrimonio precedente non era stato consumato, quindi di cosa stiamo parlando? Ma Enrico VIII si vuole convincere che questo matrimonio Dio non l'ha mai approvato, infatti non gli ha dato eredi. E Caterina gli disse, ma ti ha dato una figlia, noi possiamo mettere lei sul trono. Ma Enrico VIII comincia a desiderare assolutamente un figlio maschio. Adesso, fosse stato esclusivamente per avere un figlio maschio, avrebbe magari cercato di sposare una donna più giovane. Anna non era giovanissima, aveva 26-27 anni quando Enrico la conosce. Per i canoni del tempo non era giovanissima, avrebbe potuto prendersi una damigella più giovane. Ma Enrico aveva proprio perso la testa per Anna Bolena. Quindi parliamo anche qui di un vizio privato che poi trascina tutto il regno, prima nello scisma e poi nell'eresia. Ma Enrico ancora non poteva capire. Aveva semplicemente, stava litigando con il Papa, ma tanti altri sovrani l'avevano fatto prima di lui. Il Papa però si trovava in una posizione difficilissima, perché proprio nel 27, nella guerra infinita tra Francia e Impero, a un certo punto i lanzichenecchi imperiali devastano Roma. Abbiamo il celebre sacco di Roma nella primavera del 27. Il Papa deve fuggire, deve abbandonare San Pietro, deve abbandonare il Vaticano e cercare riparo a Orvieto. I libri di storia dicono Clemente VII non avrebbe mai concesso l'annullamento a Enrico VIII perché era un burattino dell'imperatore, tanto più adesso che c'era il sacco di Roma. Non è vero, perché se Clemente VII, che comunque rifiutò sempre di prendere una decisione, non accontentò Enrico VIII, ma non accontentò neanche l'imperatore. Fu un papa, se vogliamo dargli una definizione, ignavo, perché era terrorizzato dall'imperatore, ma era terrorizzato anche da Enrico VIII, il quale da subito cominciò a minacciare uno scisma. Probabilmente non faceva seriamente all'inizio, perché non avrebbe neanche saputo come procedere. Però cominciò da subito, guarda che se tu non mi dai l'annullamento, io stacco l'Inghilterra da Roma. E Clemente VII si guardò bene dal dire a Enrico VIII, te lo scordi, questo matrimonio è valido. Non lo disse mai, rifiutò di prendere posizione, fino a che non fu troppo tardi. A un certo punto sembrava voler favorire Enrico VIII, concedendogli un processo canonico in Inghilterra, praticamente controllato da Wolsey e dal re. Il cardinale italiano che si recò in Inghilterra nel 29 per presiedere questo processo canonico aveva l'ordine da parte del Papa di non prendere nessuna decisione. Prendi tempo. Sarebbe stata la soluzione ideale se Caterina fosse morta, secondo il Papa, oppure se avesse deciso di ritirarsi in un monastero. E il Papa glielo propose anche. Perché scatenare tutte queste discordie che possono anche derivare in gravi problemi religiosi? E quando ti potresti ritirare, diciamo? Caterina rifiutò sempre e disse, io sono la regina d'Inghilterra, il mio matrimonio è valido, mia figlia è principessa di Galles, quindi non c'è niente da fare e io, volente o nolente, qui resto e da qui non mi muovo. C'è da dire che il popolo inglese stava con Caterina, avevano capito benissimo che cosa esattamente volesse il re. Anna Bolena era odiata dal popolo e soprattutto dalle donne. non temevano di manifestare contro di lei, la chiamavano con nomi che possiamo immaginare e comunque che non facevano assolutamente piacere. E il re cercò di fermare questo a colpi di decreto. È reato insultare la futura regina Anna, perché Enrico comunque la voleva sposare. Allora, la storia procede così. Nel 29 il processo viene sospeso perché il Papa non voleva concedere né da una parte né dall'altra. Questo determinò la caduta di Wolsey, il quale ha una caduta vertiginosa, decade dalla grazia, cade in disgrazia. I nobili se ne approfittano perché lo odiavano, perché era un uomo nuovo che non aveva nessuna aristocrazia nella sua famiglia. L'anno seguente Wolsey muore e a questo punto Enrico non sa più cosa fare. Anna comincia a fare scenate isteriche, Enrico è lontano dal suo risultato ed è qui che entra in scena il personaggio chiave, che era un altro, per così dire, plebeo, era un segretario di Wolsey e si chiamava Thomas Cromwell. Questo nome Cromwell ci deve essere noto per forza, l'avremo già sentito, questo cognome Cromwell. Avremo sentito il suo discendente Oliver. Oliver Cromwell, il puritano del 1600, apparteneva a una delle famiglie protestanti puritane più ricche di Inghilterra e questa famiglia si era arricchita grazie a questo antenato oscuro, Thomas Cromwell, che era un segretario del cardinal Wolsey, che ora rischia di essere travolto dalla sua caduta. E quindi per sopravvivere va a supplicare il re di dargli ascolto perché lui ha la soluzione. E il re lo ascolta, perché anche i nobili non sapevano più che pesci pigliare, non sapevano come fare per accontentare il re. E perché Enrico VIII ovviamente non era interessato a un altro figlio illegittimo. Enrico voleva un figlio legittimo da Anna, doveva sposarla. E anche Anna non voleva concedersi al re con il rischio di avere un figlio illegittimo. Doveva essere sposata. Poi a un certo punto ci torna sopra su questa decisione, però questa era l'idea, quantomeno. Allora, Thomas Cromwell, di cui i nostri libri non parlano mai, è invece il personaggio più importante e direi decisivo quando si parla di storia inglese, di cosiddetta riforma inglese e di rivoluzione. Prima di tutto era un criptoprotestante e quindi era nel suo interesse agire con il re affinché il re staccasse la Chiesa inglese da Roma. Era stato in giro per il mondo, era stato in Italia, era stato usuraio, era stato soldato di Ventura. Aveva capito come funzionava il machiavellismo italiano, aveva letto Il Principe di Machiavelli. E lo amava, sapeva l'italiano ovviamente, propose il principe anche a Enrico VIII, aveva letto il Defensor Pacis di Marsilio da Padova, che sosteneva già nel 1300 che il controllo anche della Chiesa dovesse essere in mano ai principi ed era totalmente d'accordo con queste idee. Quindi è lo strumento che sfrutta le esigenze, i desideri, anche i capricci del re, per portare l'Inghilterra dove vuole lui. Allora, Thomas Cromwell è un altro plebeo, è un altro personaggio odiatissimo dagli aristocratici, tra cui il duca di Norfolk, che era un giovane quando sconfisse, era figlio del duca di Norfolk, della battaglia di Flodden, e però era amato dalla popolazione. Per esempio, il duca di Norfolk era il principale oppositore sia di Wolsey che di Cromwell, perché erano plebei che si erano guadagnati il favore del sovrano, anche secondo lui con mezzi illeciti. Adesso Cromwell era un uomo molto molto intelligente e fa questa proposta al re: Maestà, se voi vi fidate di me e mi affidate la questione, io vi garantisco non solo il vostro divorzio, ma vi farò anche l'uomo più ricco della cristianità. Enrico VIII ovviamente è contentissimo, gli dà carta bianca. Cromwell comincia a lavorare ai fianchi il Parlamento. Dice: noi avremo l'annullamento Grazie al Parlamento inglese e alle sue leggi. Noi faremo a meno delle decisioni papali e prenderemo questa decisione come decisione nazionale. Ok? Il re lo ascolta e quindi prima mossa, quando muore di lì a poco l'arcivescovo di Canterbury, metterci un uomo di fiducia sua, un suo uomo. Arcivescovo di Canterbury è la carica ecclesiastica più alta d'Inghilterra, fin da quando Sant'Agostino l'aveva convertita al cristianesimo. Quindi il primate d'Inghilterra è l'arcivescovo di Canterbury. L'anziano arcivescovo muore, quello cattolico, nel 1532. Cromwell fa in modo che lì si insidi un suo uomo, che era un cappellano della famiglia di Anna e che era un altro cripto protestante. Da quando Cromwell prende il potere, 1530-31, ci sono i primi attacchi alla Chiesa. Si denunciano gli scandali di Wolsey, i suoi abusi, Enrico comincia a prendersela con tutti i vescovi insieme, ma voi applicate i decreti di Roma senza prima chiedermelo e io vi accuso, c'era un reato specifico che lui è andato a ripescare dal Medioevo, io vi metto tutti in prigione per il resto della vostra vita, l'accusa era di premunire, una parola latina, e costringe i vescovi inglesi a versargli una tassa per essere perdonati, quindi comincia, potremmo dire, a bullizzare la Chiesa d'Inghilterra. E a un certo punto, nel 1531, dice: voi dovete riconoscermi come vostro capo perché voi siete sudditi inglesi. E quindi gli ecclesiastici piegano il capo e riconoscono il re come capo supremo della Chiesa inglese fin dove permesso dalla legge di Cristo. Aggiungono questa postilla. Quindi noi siamo tuoi sudditi finché Cristo ce lo permette, però si riservano, hanno una riserva almeno mentale di indipendenza, un po' per scusarsi con se stessi. E sono, quasi nessuno resiste a questa invasione di campo da parte del re. Sembra di essere tornati ai tempi di Enrico II, dello scontro con Thomas Becket. Enrico II che voleva impossessarsi del potere decisionale all'interno della Chiesa. Enrico VIII, attraverso, grazie ai consigli di Cromwell, sta facendo la stessa cosa. Ora, nel 32, Cromwell ed Enrico VIII propongono a Clemente VII, al povero Clemente VII, di nominare un tale Thomas Cranmer come arcivescovo di Canterbury. Il Papa, che non conosceva personalmente, il problema era lo stesso dei tempi di Enrico II, non conosceva personalmente il vescovo da nominare, si fidava del re, gli proponeva un uomo, il Papa, se non aveva niente in contrario, confermava. Se non che Clemente VII sapeva, gli avevano detto che questo nuovo Cranmer era un cripto protestante, si era anche sposato di nascosto, il Papa lo sapeva. Però, per paura, probabilmente per paura di Enrico VIII, diede l'assenso e nominò questo protestante alla massima carica ecclesiastica d'Inghilterra. Thomas Cranmer arriva in Inghilterra, era un esecutore di ordini. La prima cosa che fa è garantire l'annullamento del matrimonio. A questo punto c'è bisogno di fare le cose in modo molto veloce, perché alla fine del 32 Anna è diventata amante di Enrico VIII e adesso, all'inizio del 33, è incinta. Allora, che cosa fanno? Allora, questa è una mossa abbastanza losca da tutti i punti di vista. Prima ancora che il matrimonio sia reso nullo, Enrico sposa Anna in un matrimonio segreto. Gennaio del 33, Anna è incinta, Enrico la sposa, perché questo principe, che gli astrologi dicono che sarà un maschio, dovrà nascere legittimo. A quel punto arriva Cranmer in Inghilterra, dopo la nomina papale, sancisce l'annullamento del matrimonio e procede non a far sposare Enrico e Anna, ma direttamente all'incoronazione di Anna. Riconosce il matrimonio di gennaio come valido, quando in realtà Enrico era bigamo a quel punto, perché da tutti i punti di vista, non solo da quello cattolico, okay? O papale o papalino, perché il matrimonio precedente era ancora in vigore, bisogna aspettare di avere annullamento prima di procedere a nuove nozze. E questo principe che doveva nascere legittimo, in realtà era stato concepito al di fuori di ogni possibile matrimonio. Quello riparatore era un matrimonio illegittimo e bigamo, ma il concepimento era avvenuto prima. E questi erano argomenti importantissimi per le linee di successione. Nessun illegittimo poteva prendere il potere come sovrano. Ma tanto Enrico VIII dice, ne avremo poi anche altri. Nel frattempo, Thomas More era stato fatto Lord Cancelliere alla caduta di Wolsey e nel giro di poco più di un anno dà le dimissioni. Cade in disgrazia, anche egli era stato uno dei migliori amici del re, come Thomas Becket, Lord Cancelliere, adesso caduto in disgrazia. Sembra che la storia si stia ripetendo. Per qualche tempo viene lasciato in pace, ma per poco. Anzi, Thomas More aveva chiesto al re di non chiedergli mai niente riguardo al suo divorzio, che non era divorzio, però chiamiamolo così, per essere brevi. E per un po' di tempo Enrico lo ascolta, ma poi lo stringe, lo mette sempre più all'angolo, quindi a un certo punto non c'è più scelta. Ecco, io mi fermerei qui, magari di Thomas More parleremo meglio la prossima volta. A questo punto, guardiamolo come un umanista universalmente noto in tutta Europa, amico di Erasmo da Rotterdam e di altri, caduto in disgrazia. I suoi amici umanisti, gli mandano un abito nuovo da indossare per l'incoronazione di Anna, per non far vedere che neanche ci andava. Ma lui non ci va, e vi ringrazio del dono, ma io non ci vado. E questo non fa che peggiorare la sua situazione. Poi la prossima volta vediamo che cosa succede quando Enrico VIII lo mette alle strette, lui e qualcun altro. Oggi direi che ci fermiamo qui, quindi va bene.
Molto bene.
Grazie dell'ascolto.
Grazie a te Elisabetta per questa nuova eccellente spiegazione dei fatti. Sì,
Il mio libro di
te lo
Enrico.
stavo per chiedere, infatti, visto che tu hai scritto molto sulla rivoluzione che passa per l'Inghilterra, come ci siamo già detti anche nel primo episodio. Ecco, vuoi anche brevemente, per chi non li conoscesse, presentare i tuoi libri, uno o due, quelli che hai a disposizione, poi magari nelle prossime volte ne parleremo più approfonditamente, per chi
Va
fosse
bene.
interessato, ecco.
Grazie. Questo qui è il primo della serie. E si chiama Il re è morte perché è quello che si diceva. Erano tutti terrorizzati a mettersi contro il re perché sapevano che prima o poi sarebbero finiti male. E viene preso un po' travisandolo da un versetto biblico, però vabbè, qui si racconta la storia nel dettaglio, insomma.
Quello di cui abbiamo parlato oggi.
Sì, abbiamo parlato di un pezzo, diciamo, la prossima volta lo finiamo come resume, spero. E poi magari quando parliamo di quello che succede dopo Enrico VIII,
Ci
vi
presenterà gli
faccio
altri libri, va benissimo.
quello di
Diciamo
Elisabetta.
che questo episodio e il prossimo possono essere visti anche come un'ottima introduzione alla lettura di questo libro.
Sì, magari se volete.
Molto
Certo.
bene, sicuramente.
Grazie.
Va bene, ti ringrazio allora Elisabetta, ti auguro buona serata e ci vediamo presto.
Ciao, ciao e arrivederci a tutti, grazie.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.